18 giugno 2020. Uova o parto, le scelte dell'evoluzione. Di Dana Nagyjar fratto Quanta Magazine. È nato prima l'uovo o la gallina? Se parliamo dell'evoluzione delle modalità di nascita negli animali, rispondere a questo vecchio indovinello è relativamente facile. La deposizione delle uova ha preceduto quasi certamente il parto di neonati autonomi. A quanto sembra, i pesci corazzati che abitavano gli oceani mezzo miliardo di anni fa e da cui discendono tutti i vertebrati terrestri deponevano le proprie uova. Ma il resto della storia non è così semplice. Nel corso di millenni di evoluzione, la natura ha trovato due soli modi per mettere al mondo un animale neonato. O la madre lo depone racchiuso in un uovo, in un luogo in cui possa continuare a crescere fino alla schiusa, oppure se lo tiene nel proprio corpo finché non emerge sgambettando come neonato più pienamente formato. C'è questa netta alternativa davvero fondamentale, ha detto Camilla Whittington, biologa all'Università di Sydney. C'è qualche ragione di fondo per questa netta dicotomia tra deporre le uova oviparità e partorire neonati autonomi viviparità. Quando e perché si è evoluta la viviparità? Sono solo alcune delle questioni oggi esplorate con nuove ricerche, per esempio con gli studi dedicati a una particolarissima lucertola che è in grado di deporre le uova e contemporaneamente mettere al mondo piccoli già autonomi. Ciò che evidenziano costantemente queste ricerche è l'enorme complessità e variabilità della riproduzione sessuale. Una scelta strategica: i primi animali di sesso femminile deponevano le uova, nel senso che le rilasciavano nel vasto mondo, spesso a migliaia per volta. Gli spermatozoi rilasciati dai maschi fecondavano poi alcune di queste uova un po' a casaccio, e gli embrioni risultanti affrontavano l'azzardo della sopravvivenza nell'ambiente ostile fino alla schiusa. Molti animali, soprattutto fra quelli piccoli e semplici, si riproducono tuttora in questo modo. Via via che gli animali sono diventati più complessi, però, molte specie di vertebrati, fra cui molti anfibi, rettili e anche qualche pesce, come gli squali, si sono dati una strategia meno dipendente dal caso, la fecondazione interna. Così le femmine potevano far sì che una più alta percentuale delle proprie uova venisse fecondata, ed essere al contempo più selettive nella scelta dei maschi con cui riprodursi. L'embrione poteva svilupparsi al sicuro nel corpo della madre fino a quando non veniva rilasciato nell'ambiente racchiuso in un guscio protettivo. La viviparità si è evoluta più tardi, e più di una volta. Solo nei rettili è emersa per almeno 121 volte distinte, anche se gli scienziati non sanno con precisione quando sia emerso per la prima volta un animale già formato dal corpo della madre, possono però dire quali forze probabilmente hanno sospinto la transizione dall'oviparità e quali passaggi evolutivi potrebbero averla preceduta. Tutti e due i metodi funzionano, ovviamente, ma presentano vantaggi e difficoltà contrastanti. Un aspetto cruciale è che le madri che depongono le uova possono liberarsi della prole più rapidamente. Negli uccelli, per esempio, la viviparità non si è mai evoluta, forse perché il costo energetico del volo durante la gestazione non è sopportabile. Gli animali che depongono le uova, inoltre, possono avere una prole più numerosa a ogni deposizione, visto che le dimensioni del corpo materno non sono un vincolo, un vantaggio che può in parte compensare il rischio di lasciare le uova esposte agli elementi e alla predazione. Le madri che partoriscono i neonati, d'altro canto, possono tenere al riparo e proteggere gli embrioni da predatori e rischi ambientali più a lungo, ma lo fanno correndo esse stesse dei rischi. La gestazione le espone a predazione più intensa e l'embrione stesso è di per sé un pericolo. L'embrione è almeno in parte un estraneo e i suoi tessuti invadono i tessuti della madre, ha detto Chris Organ, biologo alla Montana State University. È pesante a pensarci. Per tutta la durata della gestazione, la madre deve mantenere un difficile equilibrio, deviando le proprie risorse verso un estraneo, ma restando essa stessa in buona salute. Al centro della grande differenza tra oviparità e viviparità c'è dunque una strategica decisione evolutiva sul momento in cui la madre deve rilasciare l'embrione. Se lo fa presto è ovipara, se lo fa più tardi è vivipara. La maggior parte dei rettili, per esempio, depositano l'embrione quando è solo a un terzo del suo processo di sviluppo. Tra la vera e propria deposizione delle uova e il parto di prole autonoma c'è tutta una gamma di altri momenti in cui si potrebbe depositare l'embrione, ma è probabile che farlo sia svantaggioso, ha detto Whittington. Noi diciamo che c'è un avvallamento nella fitness. gli animali che cercassero di mettere al mondo la prole in un qualche punto di questa zona di bassa fitness potrebbero correre sia i rischi associati alla deposizione delle uova sia quelli della viviparità, senza godere dei né dell'una né dell'altra. Pensiamo che questo dal punto di vista evolutivo sarebbe molto svantaggioso. I marsupiali hanno trovato una soluzione originale per equilibrare i due rischi. I piccoli che partoriscono sono ancora immaturi, praticamente a livello fetale, ma poi conducono a termine lo sviluppo nella tasca marsupiale della madre. In questo modo la madre può dare ai piccoli il vantaggio della sua protezione senza dover far spazio nel proprio corpo a un neonato troppo grosso. La giusta temperatura per i maschi. Gli scienziati stanno ancora chiarendo quali siano i vincoli e i requisiti di sviluppo di queste due strategie di nascita. Si consideri, per esempio, lo spessore del guscio dell'uovo, dato che prima della deposizione l'ossigeno deve poter passare nell'uovo dal flusso sanguigno della madre, è vantaggioso che il guscio sia sottile. Nel mondo esterno, però, un guscio più spesso è utile come protezione dai predatori. Se viene deposto troppo presto, dunque, un uovo potrebbe essere troppo sottile per sopravvivere, ma se venisse deposto troppo tardi potrebbe essere troppo spesso per rispondere alla crescita esponenziale della domanda d'ossigeno dell'embrione. È un equilibrio preciso e delicato. In un lavoro pubblicato su Nature nel 2009 Organ e colleghi hanno dimostrato che prima che possa evolversi la viviparità probabilmente è necessario che in quella specie si sia evoluta l'abilità di determinare per via genetica del sesso della prole. In molti animali il sesso dipende dalle circostanze, i fattori ambientali e in particolar modo la temperatura possono determinare se l'embrione si sviluppa in un maschio o in una femmina. Il gruppo di Organ ha mostrato che c'è una forte associazione statistica tra la determinazione del sesso mediante i geni e la viviparità. È una cosa che i biologi sapevano già in termini osservativi, ma non era mai stata verificata in modo rigoroso, ha detto Organ. Prendiamo le tartarughe marine. Sulla terra riescono a malapena a muoversi, ma comunque tornano sulla spiaggia per deporre le uova, ha detto. Se deponessero tutte le proprie uova nell'acqua avrebbero meno probabilità di avere una varietà di maschi e di femmine perché in acqua il gradiente di temperatura è assai minore che sulla terraferma. Ma una specie marina in cui si sia evoluta la capacità di determinare il sesso tramite i geni non ha più bisogno di avventurarsi sulla terraferma e può quindi adattarsi pienamente alla vita acquatica. Come hanno scritto nel loro lavoro Organ e colleghi, una volta liberi dalla necessità di muoversi e nidificare a terra, in ognuno di questi gruppi si sono sviluppati adattamenti fisici estremi alla vita pelagica, come la pinna caudale lobata, le pinne dorsali e gli arti di forma alare degli ittiosauri, un gruppo di rettili marini preistorici. Al momento della pubblicazione del loro articolo, gli scienziati ritenevano che la viviparità potesse essersi evoluta nei rettili progenitori degli ittiosauri solo dopo il passaggio dalla terraferma al mare. Ma la scoperta di un fossile risalente a 248 milioni di anni fa ha cambiato le cose. In un articolo pubblicato su PLOS ONE nel 2014 è stato descritto il fossile di una femmina di ittiosauro morta durante il parto. È stupefacente. Nel fossile è rimasto preservato il momento esatto in cui il neonato stava emergendo dalla pelvi della madre, con la testa in avanti. La posizione è significativa, la maggior parte dei rettili marini vivipari oggi nasce a partire dalla coda in modo da poter continuare a ricevere ossigeno dalla madre durante il travaglio. Il parto in posizione cefalica indica che quell'ittiosauro ha ereditato la viviparità da un antenato terrestre ancora più antico. È dunque possibile che siano esistiti rettili terrestri che partorivano i piccoli già a partire da 250 milioni di anni fa almeno, anche se il più antico fossile che attesta la viviparità in ambiente terrestre è ben lontano dal risalire a tempi così antichi. Uova o neonati, tutti e due partorire piccoli a vita autonoma o deporre uova può sembrare un'alternativa secca e definitiva per una specie, ma sorprendentemente non è sempre così. Huntington e colleghi studiano lo Cincide Xiphos equalis, una lucertola australiana che ha la caratteristica davvero degna di nota di essere in grado sia di deporre le uova sia di partorire neonati. Si sapeva già che un paio di altre specie di lucertole possono fare entrambe le cose generalmente in situazioni diverse, ma nel laboratorio di Huntington i ricercatori hanno visto un esemplare di Xiphos equalis produrre una nidiata di 3 uova più un neonato. Siamo rimasti assolutamente attoniti, ha detto Huntington. Di recente, su Molecular Ecology, Huntington e il suo gruppo hanno descritto le differenze di espressione genica, quali geni siano accesi o spenti, tra una lucertola femmina che depone le uova e una che dà alla luce un neonato. In una stessa specie vi sono migliaia di differenze tra una femmina con un uovo e una senza, e questo perché specifici geni sono attivati quando arriva il momento in cui l'utero deve ospitare l'uovo. Lo stesso accade per un utero che protegge un embrione. Il fatto cruciale è che i geni specifici attivati nei due casi sono assai diversi. La gravidanza si è evoluta grazie a parassiti genetici ins equalis, però molti dei geni che si attivano quando una femmina produce un uovo si attivano anche nelle femmine con embrioni. La scoperta implica che questa lucertola si trova in uno stato di transizione tra oviparità e viviparità. In che senso si stia evolvendo la lucertola è impossibile dirlo, e forse è ancora indeterminato. L'evoluzione è un processo casuale, non indirizzato, ha detto Huntington. A seconda dei mutamenti dell'ambiente, la direzione della selezione può anche invertirsi e farla tornare indietro. L'idea che equalis potrebbe allontanarsi dalla viviparità e tornare a deporre uova è uno sviluppo relativamente nuovo per i ricercatori del campo. 20 anni fa credevamo che fosse difficile o impossibile che l'oviparità riemergesse nel corso evoluzione, ha detto Huntington. Ma da allora una mole crescente di ricerche ha mostrato che il fenomeno potrebbe invece essere piuttosto frequente. Recenti analisi dei rapporti genetici tra varie specie hanno evidenziato che alcune specie che depongono uova sono profondamente annidate nell'albero evolutivo di gruppi affini che invece partoriscono i piccoli. L'eccezionale genetica del cavalluccio marino. Il lavoro di Huntington è mosso dal desiderio di capire che cosa abbiano in comune le diverse specie vivipare. Qual è la cassetta degli attrezzi genetica che ha consentito il parto? Si chiede, c'è qualche regola fondamentale nella viviparità? Usa sempre le stesse istruzioni genetiche in tutti i casi in cui si evolve? E le varie specie hanno tutte gli stessi problemi? Equalis non è l'unica creatura degna di nota che la ricercatrice sta studiando per cercare le risposte. Gli ippocampi o cavallucci marini sono i soli animali noti in cui la gravidanza tocca ai maschi. La femmina trasferisce l'uovo in un'apposita tasca del partner, dove viene fecondato e si sviluppa. Il lavoro di Huntington sui cavallucci marini ha rivelato che nei maschi si attivano gli stessi geni che in molte altre specie si attivano nelle femmine per partorire i neonati, e questo, secondo Huntington, è particolarmente degno di nota. Stiamo parlando di sessi diversi, stiamo parlando di tessuti del tutto diversi. Stiamo parlando di un tratto che si è evoluto in specie completamente diverse e a milioni di anni di distanza, ha detto. È come se questi straordinari esperimenti dell'evoluzione venissero replicati più volte in natura da milioni e milioni di anni.